una piccola panoramica con qualche aggiornamento direttamente dal Sudan. Il conflitto in corso al momento è una guerra civile a tutti gli effetti, iniziata il 15 aprile di quest'anno 2023, vede contrapposte due forze. Una è la forza governativa, ovvero l'esercito sudanese, dall'altra ci sono le Rapid Support Force, RSF, una forza che teoricamente sarebbe legata al governo, ma che ha deciso di staccarsi in quanto il leader delle RSF vuole il governo del paese. Poi, sostanzialmente, detto in parole speech, è abbastanza questa la motivazione, non ci sono altri grandi motivi pratici. Ricordiamo che Sudan è stato anche teatro di grosse proteste nel 2019 e ancora proprio a cavallo tra il 2022 e il 2023, proteste contro il governo che naturalmente sono andate, come dire, a tirar fuori uno scontro in qualche modo tra chi sosteneva il governo e chi era apertamente contro. Questa guerra civile questo conflitto, diciamo, civile si è trasformato rapidamente in guerra. Forse sono note a tutti le immagini di cartoon all'inizio del conflitto, in cui si vedevano far saltare in aria aeroporti e case. Si trattava proprio di una guerriglia strada per strada, mentre nel tempo il conflitto si è spostato anche altre zone del paese, in particolare nella zona del Darfur. È uno dei campi di battaglia tra governo e militari, chiamiamoli così, ribelli, se si può dire. Darfur, che è una zona tristemente nota già al di là di questo conflitto, si trova ancora immersa. Peraltro sono nati anche altri timori, come quelli legati alle questioni etniche, che potrebbero scatenare delle stragi, diciamo, nemmeno, quindi, collaterali a tutta la questione di presa del potere che è in corso. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché secondo me è molto interessante e importante da tenere a mente, proprio il fatto che si tratta di un conflitto legato al potere.
Come anticipato, vi dovremmo essere appunto in collegamento con Stefano, presidente della ONG Music for Peace. Ciao, buongiorno, ci senti Stefano?
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
Perfetto, benvenuto su Radio Blackout. Allora, noi abbiamo appena un po' riassunto gli ultimi mesi, le ragioni, se così si possono chiamare, comunque il contesto di questo conflitto, di una vera e propria guerra civile. Tu assieme, insomma, all'ONG Music for Peace ci siete appena stati, quindi noi partiremo direttamente dal chiedervi innanzitutto le tue, le vostre impressioni, ovviamente quelli, dei volontari, però le vostre impressioni nel contesto che avete trovato, e se ci potete raccontare brevemente dove siete stati, appunto, che cosa avete visto e qual è la situazione, soprattutto dal punto di vista umanitario e civile. Una guerra seguita molto poco dai media sicuramente occidentali, di cui abbiamo letto le atrocità sui pochi articoli che sono usciti, e quindi
sì,
volevamo sapere di più.
È anche molto difficile trovare effettivamente gli interlocutori, e questa è una cosa che rende, secondo me, molto interessante la vostra esperienza. Ti lascio liberamente la parola, grazie mille.
Insomma, le domande, la carne al fuoco che avete messo con queste domande è tantissima. Il Sudan è in una situazione devastante. È una situazione devastante che poco interessa, almeno ufficialmente, ai media e all'Europa, ma di fatto non dovrebbe essere così, e non è così, o quantomeno in parte. Perché noi siamo stati due volte, cioè sono quattro anni che operiamo in Sudan. Vi faccio un breve excursus: il nostro modus operandi è arrivare con container carichi di materiali preventivamente organizzati presso la nostra sede, arrivare laggiù e distribuire in loco e supportare le famiglie in difficoltà. Ovviamente è una goccia nel mare, perché noi parliamo l'ultimo viaggio, siamo tornati il 10 di novembre, avevamo 100 tonnellate di materiale per un totale di 3.000 pacchi famiglia, sono niente rispetto alla popolazione sudanese. Però,
ecco, ti chiederei, ti interrompo subito, scusa, ma ti chiederei proprio qual è la situazione che avete riscontrato sul territorio e come mai dici che gli aiuti che state portando sono solo una goccia nel mare?
Sono una goccia nel mare perché in questo momento già, allora, bisogna contestualizzarlo. Il Sudan era uno stato, una nazione che accoglieva, e da nazione che accoglieva è diventata una ad accogliere, quindi si sono aggiunti ai profughi che erano già presenti in Sudan anche gli stessi sudanesi che sono diventati anche loro profughi. La guerra che si è accesa nell'aprile quando eravamo giù e che ha riscosso un minimo di riflettori mediatici perché ci hanno evacuato e quant'altro è scoppiata tra il presidente Al-Burhan e Dagalo. È una guerra che ci riguarda da vicino perché di fatto è una guerra per procura, è la guerra che si sta giocando tra il mondo occidentale e la Russia, si sta giocando per procura in Africa. La situazione umanitaria è devastante in questo momento, c'è una nazione completamente allo sbando, spaccata in due. Noi abbiamo operato su Khartoum e siamo tornati anche a novembre su Khartoum, non arrivano aiuti umanitari, non c'è di fatto un governo, cioè c'è un governo riconosciuto ma ha un'autorità relativa, cioè ognuno decide un po' per sé, questo rende difficile l'arrivo di qualsiasi tipo di materiale. Noi abbiamo messo 50 giorni per riuscire, di cui 10 poi l'abbiamo passati, 12 l'abbiamo passati sulla linea del fronte sotto bombardamento nel fare le distribuzioni, ma ne abbiamo messi praticamente 34-35 giorni per riuscire a sdoganare il materiale a partire e ad arrivare a Khartoum, da Port Sudan. Quindi potete immaginare, sono milioni di persone senza l'ABC, nulla. Proprio parliamo di completamente assenza di attrezzature, materiale medico, assenza di cibo, perché soprattutto nella parte controllata da RSF, cioè la parte diciamo a ovest di Khartoum, quindi Khartoum in Darfur, parte del South Kurdufan, sono tagliate fuori dal rifornimento di aiuti umanitari. Questo è, tant'è vero che anche Emergency, l'altra ONG storica che tutti conoscete, ha dei seri problemi. Siamo le uniche due ONG che sono riuscite ad operare e che riescono ad operare nella zona di Khartoum, ma con ovvi problemi di rifornimento e di movimento sul territorio.
Ecco, come mai c'è così tanta difficoltà a entrare in Sudan, in generale anche a far uscire persone e notizie? Quali sono le difficoltà che avete riscontrato proprio fisicamente? Diciamo, abbiamo qua dei nostri microfoni anche un interesse, come dire, proprio reale di qual è la situazione, a capire bene quello che va oltre le notizie di politica.
Inevitabilmente si arriva ad un discorso politico, cioè non c'è un interesse perché in Sudan, come in Africa in generale, ripeto, si sta giocando una guerra per procura. Perché? Perché l'interesse sia da parte russo sia da parte americano sono altissimi e fortissimi, e ovviamente anche da parte cinese. La guerra in Sudan di fatto nasce perché? Perché Dagalo, che è appoggiato dagli americani, dai russi, dalla Wagner, è in contrapposizione a Al-Burhan, che è appoggiato dagli americani e dagli occidentali. Gli interessi sono svariati, sicuramente interessi economici, perché la Wagner ha il controllo di tutta l'estrazione dell'oro, principalmente in Sudan e attraverso la Cina veicola flussi di denaro in Russia. Di fatto si è acceso questo conflitto, ma controllare il Sudan e controllare in generale l'Africa, come l'Africa subsahariana, come sta accadendo, perché non è solo il Sudan un territorio infuocato, vuol dire controllare i flussi migratori nei confronti dell'Europa. Controllare i flussi migratori vuol dire favorirli e destabilizzare l'Europa. Abbiamo visto che l'Europa sulla questione migranti è molto labile, nel senso non riescono a trovare un'unità, favoriscono il fenomeno migratorio, favorisce il proliferare di rigurgiti antichi e dimenticati, con insomma con governi di la destra che pensavamo fosse ormai sparita, e questo vuol dire creare spaccature e avere una forza contrattuale da parte di Russia o di America nei confronti dell'Europa. Non so se sono riuscito a essere abbastanza chiaro nell'esprimere il concetto.
No, no, io penso di sì, soprattutto anche citare, come hai detto tu, la centralità di quello che è, fondamentalmente è la geografia di questi stati legate al controllo e alla gestione dei flussi migratori all'origine, alla partenza. È un interesse primario da parte, in primis ovviamente, dei paesi occidentali, ed è ovviamente un interesse gestito malamente per procura, come hai detto tu. Io volevo solamente chiederti una cosa legata invece alle ultime novità degli ultimi giorni, perché leggo dai pochi articoli su internet, dal portale Africa Express, insomma, che è stato dichiarato che dovrebbe esserci entro 15 giorni, da qualche giorno fa, se non sbaglio notizie di due giorni fa, un incontro tra le forze in guerra. Secondo il presidente, il consigliere della presidenza del Djibouti, Alexis Mohamed, che guida l'organismo che appunto guida un organismo africano, è stata accettata un'intesa tra Al Burhan e Dagalo. Volevo sapere, secondo te, se questa notizia è fondata e reale, e se in che modo realmente può essere un processo di pacificazione o un inizio di un accordo.
Allora, di questo argomento, di un processo di pacificazione, di una pace, di una tregua e poi successivamente di una pace, se ne parla ormai da mesi, gli incontri si seguono. Il problema è, un conto è creare la pace a tavolino, un conto poi è conoscere un po' a maggior ragione la cultura africana o comunque la cultura araba. Voi sapete che sono realtà tribali, che prevedono un po', insomma, diciamo, la legge del taglione: tu ammazzi uno della mia famiglia e io non sono quieto finché non ammazzo uno della tua famiglia. Ci siamo? Questo porta a far sì che sul territorio, poi sul terreno, sia veramente difficile riuscire ad arrivare a una pace reale. Detto questo, una guerra che doveva concludersi, è scoppiata in aprile, da un giorno all'altro, perché noi eravamo presenti proprio veramente il venerdì sera, eravamo tranquilli in giro per la città, il sabato mattina si sono sentiti i primi colpi e poi fino all'utilizzo dell'aviazione nel primo pomeriggio, ed è scoppiato l'inferno. Però era una guerra che o si chiudeva nel primo mese, nei primi due mesi, ormai è diventata una guerra di posizione, nel senso, noi abbiamo RSF che è posizionata praticamente al controllo di tutta Khartoum, fatta eccezione di parte della zona di Omdurman e Karari, dove è forte la presenza delle caserme di SAF, e quindi è forte la presenza di SAF, che è il governo riconosciuto di Al Burhan, e poi al controllo di tutta Khartoum, di tutto Jenina è caduta in mano RSF, Niala è caduta in mano RSF, e Al-Fashir sta per cadere, quindi hanno il controllo di tutta la parte a ovest, partendo da Khartoum fino ad arrivare al Darfur. Stanno tentando di controllare anche il South Kurdistan e ci sono buone possibilità che succeda, e quindi è diventata insomma una guerra di posizione. Si sono posizionati i due eserciti e di lì non avanzano. Allora, questo ha spaccato in due la popolazione e genera ovviamente una guerra, genera morti, e quindi sarà veramente difficile arrivare, anche se a tavolino i due generali trovassero una soluzione, firmassero una tregua, poi di fatto sul territorio ci vorranno mesi se non anni per riuscire ad arrivare veramente a una situazione di pacifica dove possa riprendere la vita. Io vedo molto, questo è un mio dubbio personale, vedo molto delinearsi una realtà di separazione del Sudan, un'ulteriore separazione come ci fu tra Sudan e Sud Sudan, potrebbe avvenire tra Sudan ad ovest del Nilo e Sudan ad est del Nilo, con ulteriori problematiche, perché poi non dimentichiamo che il governo centrale della SAF di Al-Burhan si è spostato di fatto a Port Sudan, ma si scontra adesso con il governo regionale della regione del Red Sea, dove si trova Port Sudan. Insomma, non sono felicissimi di dover sottostare agli ordini del governo centrale. Già prima c'erano svariati problemi, oggi si acuiscono maggiormente, ed è anche uno dei motivi per cui abbiamo avuto difficoltà nel raggiungere, nell'ottenere i permessi e transitare, perché noi di fatto siamo partiti dall'Italia con mano tutti i permessi, ma quando siamo arrivati a Port Sudan poi abbiamo iniziato a riscontrare svariati problemi.
Ecco, su questa scia, che peraltro trovo un'analisi estremamente interessante, mi viene difficile anche pensare se questa ulteriore separazione possa essere una soluzione in qualche modo favorevole, o quantomeno per evitare ulteriori stragi, o se invece poi si risolverà con un secondo Darfur. Questo purtroppo ce lo dirà solo il tempo. Io ti chiederei, diciamo in chiusura di questa intervista, cosa intendete fare voi con Music for Peace, se pensate di riuscire ancora ad arrivare in Sudan a portare aiuti a chi c'è, se c'è anche una cosa che mi veniva in mente, se c'è anche la possibilità di aiutare chi è riuscito ad andarsene dal paese.
Beh, innanzitutto noi torneremo, perché insomma, come dico sempre, Il bene non può sempre ritirarsi in modo minimalista, ma il bene non può sempre ritirarsi nei confronti del male. Quindi noi dobbiamo cercare, la nostra mission è proprio quella di cercare di contrastare queste situazioni. Torneremo in gennaio-febbraio, stiamo preparando un ulteriore convoglio. Proprio in questi giorni siamo sotto manifestazione, stiamo organizzando una grossa manifestazione qua a Genova, dove l'attività principale è la raccolta di beni di prima necessità, medicinali e quant'altro, e una delle destinazioni sarà proprio il Sudan. L'altra, non è segreto, perché sono 12 anni che operiamo, è Gaza, un'altra situazione che sarà difficilissima, e stiamo cercando di studiare come raggiungerla, perché è veramente difficoltoso in questo momento. Però sicuramente non abbandoneremo i nostri contatti, abbiamo una rete di contatti su Sudan molto forte, molto fitta, abbiamo partenariati con diverse ONG locali, con cui insieme andiamo a distribuire alle famiglie che da sempre seguiamo. Ovviamente è un po' cambiato il modus operandi, perché prima prendevamo le famiglie, le accompagnavamo in un percorso che poteva durare dai 6 mesi all'anno, finché non riuscivamo a inserirli nel mondo lavorativo. Oggi è cambiato, perché tante famiglie si sono spostate, insomma è proprio un intervento di emergenza pura, cioè arriviamo, distribuiamo il cibo, riformiamo gli ospedali e andiamo via.
Ecco, ci è arrivata proprio una domanda a riguardo.
Sì, una domanda a cui in realtà in parte hai già risposto, però è molto esplicita, chiede: dagli ospedali di emergency in Sudan si sa qualcosa? Appunto, glielo mando. E poi com'è la situazione? Insomma, l'hai già detto, oltretutto leggevo adesso un po' sul sito di emergency degli aggiornamenti, che per esempio ieri un convoglio della Croce Rossa Internazionale è stato attaccato a Khartoum e uno dei passeggeri è morto sul colpo. Nulla, se ci puoi ripetere, volevo velocemente rispondere a questa domanda, anche se in parte l'ho già detto, cioè che la situazione è abbastanza drammatica.
Io sono in contatto con i ragazzi di emergency, in particolare proprio con l'Italia, ma soprattutto con coloro che sono in ospedale. Il problema dell'ospedale di Soba è che loro sono un ospedale centro cardiologico. Con lo scoppio della guerra hanno aperto una sezione trauma, ovviamente, però questo è andato in conflittualità un po', insomma, col governo principale, perché loro si trovano nell'area controllata dai RSF, quindi SAF non ha piacere, perché dicono che curano RSF, insomma, hanno diversi problemi di approvvigionamento medicinale. Ora so che hanno chiuso la sezione trauma, stanno andando avanti col cardio, però il problema è sempre lo stesso: loro si trovano un po' isolati dalle rotte dei rifornimenti. Noi stessi siamo arrivati in Omdurman e, pur essendo a 20 km di distanza da Soba, non siamo riusciti a raggiungere l'ospedale, se non poi con degli escamotage, insomma, attraverso i locali, ma è molto pericoloso e molto difficile, perché il conflitto è continuo. Poi sono stati abbattuti due ponti importantissimi, uno a Jabal Awliya, uno più vicino, che consentivano il passaggio per arrivare nell'altra parte di Khartoum. Questa è un po' la realtà di emergency in questo momento, però insomma ci sono, mi sembra siano presenti una decina di internazionali adesso, ce ne sono altri fuori che sono in attesa Madani per entrare, ma non riescono ad ottenere i permessi per riuscire a raggiungere Stop e a passare la linea del tempo.